Se i consiglieri si accomodano, possiamo iniziare il Consiglio Comunale. Benvenuti a tutti, un saluto anche a coloro che ci seguono tramite la diretta in streaming. Volevo dire che stasera mancano tre consiglieri, la consigliera Longo Tiziana, il consigliere Tesio Paolo, il consigliere Ambrogio Giulio, che si sono personalmente giustificati col sottoscritto, e quindi incaricherei il segretario di provvedere all'appello.
Grazie Presidente. Actis. Ambrogio Giulio assente giustificato. Ambrogio Clotilde. Presente. Bertola. Presente. Calcagno. Presente. Gandolfo. Presente. Garaventa. Presente. Giordana. Longo assente giustificata. Occelli. Presente. Pettavino. Presente. Portera. Presente. Racca. Obiolo. Presente. Seliac. Presente. Tesio Paolo assente giustificato. Zampedri. Presente. Quorum strutturale costituito. Grazie Presidente.
Bene, quindi invito i consiglieri ad alzarsi per l'inno. Grazie. Grazie, possiamo accomodarci. Allora, prima di procedere alle comunicazioni, invito tutti i consiglieri nuovamente ad alzarsi in piedi per commemorare la dipartita nei giorni scorsi del professor Giacomo Massé, primario emerito del nostro ospedale, che in tanti anni ha portato ha reso importante il nostro ospedale nella sua attività di primario nel reparto di ortopedia, non solo a livello provinciale ma anche a livello regionale e direi italiano. La sua scuola, la sua perizia, la sua preparazione e professionalità sicuramente verranno ricordate nel tempo. Grazie, possiamo alzarci in piedi. Grazie, possiamo accomodarci. Quindi iniziamo con le comunicazioni e cedo la parola al sindaco. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Tutti presenti, anche a me fa piacere personalmente ribadire un ricordo, un pensiero per il professor Giacomo Massè, a cui ero legato da una profonda stima e un profondo affetto. Il giorno 28 giugno 2024 si è tenuta l'assemblea della società GERC, quella che gestisce in pratica l'aeroporto di Levaldigi, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e le altre delibere accessorie. E in quell'occasione c'è stato relazionato lo stato dell'arte, l'assemblea, il bilancio del 2023 si è chiuso con un passivo di 900.000 euro circa, a fronte di un passivo dell'anno precedente di 1.300.000 euro, quindi è una situazione di passivo che sta, diciamo così, sta in qualche modo migliorando di anno in anno. Mi fa piacere, è anche un impegno che ho preso con loro, dare qualche indicazione a proposito dell'attività proprio della società GEAC, perché sostanzialmente si tratta di una società che per il 90% è gestita da è un capitale privato, che però di fatto svolge una funzione pubblica. Savigliano è l'unico comune con una quota decisamente inferiore all'1% che è ancora socio della società. E ci chiedono di, diciamo così, esprimere un apprezzamento per l'impegno che fanno questi soggetti, per lo più privati, a beneficio di un servizio che comunque fa comodo alla comunità. Ci fa anche, e quindi hanno piacere che sia conosciuta anche la loro attività. Le prospettive per un ulteriore miglioramento sono chiaramente legate all'aumento dei voli, per cui si sta cercando di lavorare, però ci sono anche altre attività collaterali che poco hanno a che o qualcosa in meno hanno a che fare con i voli in sé, che consentono però di avere anche degli ulteriori introiti. Per esempio il fotovoltaico, hanno previsto degli investimenti nel fotovoltaico che possono in qualche modo sfruttare meglio una parte dell'area, una parte del parcheggio, una parte anche dell'edificio, e quindi questo potrebbe aiutare a migliorare la situazione delle entrate e uscite correnti annue. Poi stanno potenziando il settore delle manutenzioni con accordi che dovrebbero attirare anche società di fuori che possono essere interessate a gestire le manutenzioni presso un'officina appunto di Levaldigi con possibilità di ulteriori introiti. Poi è stata avviata la scuola di volo e anche questa può offrire degli ulteriori introiti. È stato riaperto il ristorante e c'è anche qualche incasso che deriva dalla raccolta dell'erba medica, siamo circa 60-65 mila euro, e poi ovviamente i parcheggi. Quindi la situazione chiaramente non è facile per soggetti privati che devono gestire la cosa, ma hanno buone intenzioni di far di tutto per portare l'attività nel pareggio, in stabile pareggio. Molto probabile, abbiamo concordato, probabilmente nel mese di ottobre, un incontro pubblico qui a Savigliano per ospitare appunto i vertici della società aeroporto, che ci possono parlare delle prospettive di sviluppo dell'attività in genere che svolge la società.
Ringrazio il sindaco e quindi cedo la parola all'assessora Giordano, che deve fare anche lei una comunicazione, prego.
Grazie, sì, le comunicazioni sono due, una è molto veloce, come avete letto sui giornali è riaperto il campo migranti, a differenza degli altri anni, però quest'anno la piazza di Savigliano è molto molto richiesta, quindi credo che già nei prossimi giorni sarà completamente piena, anzi è possibile che noi abbiamo come numero massimo, interpretando la domanda del consigliere Muta, abbiamo sempre dato disponibilità per 15 posti, in realtà abbiamo 6 container. Quindi è possibile che in caso di necessità il sesto container che è utilizzato come magazzino possa ospitare eventualmente anche 3 letti, perché come docce e come bagni siamo comunque attrezzati per 18. Però vuol dire che comunque, insomma, Savigliano anche dal punto di vista di raccolta frutta sta diventando abbastanza importante. Invece per l'altra comunicazione vi rubo qualche minutino in più, perché volevo relazionarvi su un bando accogliere che ha visto come capofila il Comune di Savigliano e che ha avuto come periodo l'anno scolastico 2023-2024. C'erano diversi soggetti partner coinvolti che hanno lavorato all'interno delle scuole seguendo proprio quelle che erano le richieste delle scuole, in 3 azioni. La prima era accogliere allo studio, quindi con uno sportello di ascolto dove c'era uno psicologo per un discorso legato al disagio anche extrascolastico, disagio di gruppo, difficoltà di apprendimento e insomma queste difficoltà che possono incontrare i ragazzi oggigiorno a scuola. La seconda linea invece era accogliere chi arriva. Questa è stata probabilmente la parte più interessante, perché ci sono stati proprio dei momenti individualizzati con 162 ore di alfabetizzazione realizzate a favore di 20 bambini della scuola primaria e 19 ragazzi della scuola secondaria, con l'introduzione della lingua italiana e ai vocaboli, anche perché questi ragazzi arrivano e vengono inseriti normalmente nella classe in base alla loro età anagrafica e quindi ovviamente si trovano in disagio loro perché non riescono a capire. Allora prima, seconda, terza elementare bene o male i bambini imparano, ma quando diventano più grandi diventa comunque complicato. E poi sono state attivate anche delle azioni invece di accompagnamento educativo in gruppo, questo sia alla primaria che alla secondaria. E poi appunto sono stati l'altra azione era accogliere nel gruppo e quindi proprio con dei laboratori che hanno usufruito tutte le scuole delle elementari e delle medie e adesso stanno lavorando che si è creata una buona sinergia tra i 2 istituti e coloro che hanno collaborato a questo progetto per creare una sorta di carta di accoglienza per i nuovi alunni che arriveranno, magari scritta multilingue, comunque che dia già uguali per entrambe le scuole, in modo che dia già ai genitori dei rudimenti su quello che è la scuola in Italia, la scuola Savigliano, eccetera. Quindi sono molto molto soddisfatta di questo progetto, in cui il Comune comunque ha investito anche una buona fetta di cofinanziamento, ma risultati ci sono stati e quindi avevo piacere di rubarvi qualche minuto per parlarvene. Grazie.
Ha chiesto anche la parola l'assessora, anche vice sindaco Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente. Una comunicazione alla cittadinanza tutta. Prenderanno il via i lavori di rifacimento della pavimentazione di via Sant'Andrea, attesi già da tempo, programmati dal 5 di agosto fino al 27 di settembre. Abbiamo già personalmente avvisato anche gli esercizi commerciali, il cantiere verrà diviso in 2 fasi, in questo modo anche la circolazione sarà veicolata in modo che sarà sempre accessibile almeno metà della porzione di via Sant'Andrea, quindi sappiamo che questo può creare disagio, ma abbiamo già concordato anche con la ditta questo specifico periodo in modo da arrecare meno danni alla cittadinanza e anche agli esercenti, che in questo periodo alcuni sono anche chiusi per ferie. Speriamo che rispettino i tempi, ma controlleremo. Un altro avviso, per cui poi si allaccerà anche mio collega Mulassano, saranno destinati alla riqualificazione energetica della ludoteca e di parte del magazzino comunale, dei fondi regionali per un importo di 130.000 euro per la sostituzione dei serramenti e la riqualificazione energetica di questo importante luogo di aggregazione che fa parte appunto dei locali ricreativi della città, dove si ritrovano molte famiglie e molti bambini. Quindi poi lascio la parola all'assessora Mulassano per la sua comunicazione inerente anche alla ludoteca. Grazie.
Come anticipato, ha chiesto la parola anche l'assessore Mulassano, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Velocemente per fare due annunci. Il primo, inerente a quanto affermava la vice sindaca Federica Brizio, per annunciare che è notizia di qualche settimana fa ed è già stato annunciato sui social, ma il Comune di Savigliano si è aggiudicato un bando nella Fondazione CRC che si chiama Spazio Giovani per 76.000 euro. L'importo viene destinato sia a risorse tecniche sia a risorse valorizzative. Per quanto riguarda le risorse tecniche ci saranno delle migliorie all'interno della ludoteca, soprattutto di carattere abbellitivo, per renderla più, come dire, agibile anche ad occhi più giovani e più bambineschi dei nostri. E invece le risorse di carattere valorizzativo prevederanno delle attività anche che si svolgono anche extra ludoteca, insieme all'associazione degli enti dello spettro delle politiche giovanili savigliesi. Tutte queste attività verranno spostate in ludoteca e quindi la ludoteca diventerà un po' un luogo, per citare sempre la vice sindaca di prima, un luogo di aggregazione, di valorizzazione, di attività anche extra ludoteca che si svolgeranno appunto in quel luogo. Il secondo annuncio, purtroppo mi tocca fare uno spoiler, uscirà brevissimo sui social sempre del Comune di Savigliano. Da graduatoria pubblica ci siamo aggiudicati un altro bando, sempre della Fondazione CRC, questa volta si chiama Impegnati nei diritti, prevede un finanziamento di 28.000 euro alla cooperativa Orso, che è capofila, il comune in questo caso è partner, mentre prima era capofila del progetto. Questo bando prevede un finanziamento, appunto, come detto, di 28.000 euro che andranno a destinarsi per attività di partecipazione, inclusione, benessere, alfabetizzazione, e molte di queste attività si terranno nelle scuole nella fascia 11-19. Quindi un altro importante risultato che ci permetterà di andare ad agire insieme a tutto lo spettro degli enti, delle associazioni di carattere delle politiche giovanili sul nostro territorio. Quindi ho concluso, grazie.
Bene, non mi risulta ci siano altre comunicazioni in atto, quindi possiamo incominciare il tempo dedicato alle interrogazioni e alle interpellanze. In realtà le interrogazioni sono sei, quelle che sono giunte, ne è giunta una come urgente del consigliere Occelli, che nell'ambito del tempo che ci sarà sicuramente potrà essere accolta e inserita come ultima, quindi come settima interrogazione. Quindi direi di non perdere altro tempo. L'interrogazione iniziale è quella del consigliere Occelli e riguarda i lavori sul cavalcavia in direzione del Santuario della Sanità. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. I tanto attesi lavori di messa in sicurezza del cavalcavia della Sanità sull'SP 156 si stanno prolungando ormai da mesi e il senso unico alternato crea disagio, soprattutto nelle ore di punta, andando ad interessare anche strada Sanità, sulla quale molti mezzi deviano per evitare il semaforo. Sarebbe gradito se l'amministrazione comunale si facesse carico di chiedere alla provincia alcuni chiarimenti. Quali sono i motivi per i quali i lavori sono ancora in corso dopo così tanto tempo? Quando è prevista la riapertura del doppio senso di marcia? Visto che il limite dei 50 era stato messo proprio perché la strada era considerata poco sicura, possiamo sperare che in futuro, con la struttura rinforzata ed il tappeto nuovo, venga eliminato? Grazie.
Risponde all'interrogazione l'assessora Brizio. Prego.
Grazie Presidente. Consigliere Occelli, Savigliano, il cavalcavia è fresco di apertura in questa giornata del 29 di luglio. Ringrazio il consigliere per questa interrogazione. Noi abbiamo sollecitato più volte la provincia. Purtroppo le lavorazioni che riguardano la ricognizione e la sostituzione dei giunti e della pavimentazione richiedono la perfetta asciugatura del manto e del sottomanto. Purtroppo il mese di maggio e giugno è stato un mese molto piovoso e quindi non si riusciva tecnicamente a effettuare le lavorazioni. La lunghezza anche del cantiere determina il tempo del semaforo e non era possibile fare degli step più brevi perché le lavorazioni devono essere in continuità. Comunque sono così a dire con soddisfazione che a oggi il ponte riprende la sua viabilità a doppio senso. Voglio ringraziare la provincia perché abbiamo avuto contatti stretti, studiato altre soluzioni, ma non era tecnicamente fattibile procedere in modalità diverse, proprio perché la strada, quella vecchia per la sanità, non avrebbe sopportato un traffico pesante. Il disagio era quello delle automobili che la percorrevano nel doppio senso, e c'è anche una pista ciclabile, quindi c'è stato veramente un momento di disagio, ma non era possibile veramente fare in un altro modo. Ringrazio quindi la provincia che mi comunica nella data del 15 di luglio il termine dei lavori che hanno appunto atteso nella giornata di oggi. Mi comunicano anche che però ci sarà a fine agosto, inizio settembre, un altro piccolo cantiere per la sostituzione dei due parapetti dell'attraversamento sulla ferrovia. Devono sostituire questi parapetti, aspettano un parere del RFI per la tipologia di parapetti, ma mi hanno assicurato che a fine agosto-settembre dovrebbero sostituire anche questa porzione. Il cantiere sarà più breve con i movieri e quindi il disagio sarà minore. Il tempo di lavorazione, tempo permettendo meteorico, sarà anche inferiore, quindi dopo tutto questo lavoro a collaudo della struttura verificheremo con loro se si potesse eventualmente poi modificare anche il limite di velocità. Comunque siamo in contatto stretto e quindi spero che portino a termine nel più breve tempo possibile. Adesso la strada sarà aperta fino a fine agosto.
Grazie, consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, certo, grazie.
Bene, passiamo quindi alla seconda interrogazione formulata dal gruppo Spazio Savigliano, in questo caso la illustrerà il consigliere Calcagno e riguarda alcune criticità rilevate per la gestione del verde. Consigliere, a lei la parola, prego.
Grazie Presidente. Allora, nell'ultimo mese ci sono stati segnalati da diversi cittadini sempre più frequenti disservizi nella gestione del verde pubblico. Prendiamo ad esempio tre segnalazioni, poi ne aggiungo una se mi è permesso, purtroppo afferenti a diverse aree della città, sintomo di un problema abbastanza esteso. Borgo Marene, via Dante Livio Bianco e aree limitrofe in cui sono presenti in mezzo ai marciapiedi non soltanto erba ma addirittura piante, sintomo che è perlomeno un anno che non è stato oggetto di manutenzione. Giardini Marinai d'Italia, dove il sentiero praticamente è scomparso, assorbito dall'erba. Zona Vernetta 2, nella quale in diverse aree si trova vegetazione incolta, la cui altezza nuovamente suggerisce un abbandono da diversi mesi. Aggiungo anche via Antica Fornace, dove la potatura degli alberi non è stata effettuata, non è più stata effettuata da oltre un anno, e quindi erano tutti alberelli, erano potati ad alberello, mentre adesso sono diventati alberi molto grandi, e tra l'altro una parte di questi alberi è preferita dai bruchi americani, che mangiano queste foglie, fanno i nidi, eccetera, e questi bruchi hanno ormai invaso anche il verde privato confinante, mentre prima con gli alberelli più piccoli non arrivavano, i rami non arrivavano al verde privato. Alla luce di queste segnalazioni si richiede: l'amministrazione ha conoscenza di questa situazione? Qual è il giudizio dell'amministrazione su questa situazione del verde? Nel caso, come intende procedere per migliorare il servizio? Aggiungo ancora una cosa: nella variazione di bilancio che poi andremo a discutere c'è praticamente una diminuzione di capitolo per il verde, e in commissione è stata giustificata, io non ero presente perché ero fuori Sevigliano, è stata giustificata col fatto che il nuovo appalto è iniziato alcuni mesi dopo, quindi si è risparmiato questa parte di appalto. Ecco, forse alla luce di tutti questi disservizi, il fatto è che non è più stata fatta la potatura, non è stato più curato bene il verde, forse questo diciamo spostamento di bilancio tra verde e manutenzione non l'avremmo fatto, cioè nel senso che adoperiamo sempre questo importo che era stanziato nel verde per eventualmente degli interventi straordinari sempre sul verde che esulano dall'ordinaria gestione del verde. Non so se sono riuscito a passare lo spunto.
Grazie consigliere, anche in questo caso la risposta è dell'assessora Federica Brizio, prego.
Allora, anzitutto vorrei fare un po' di chiarezza, nel senso che la gestione del verde è suddivisa in tre parti. La prima è quella dell'appalto più grande, che è la gestione ordinaria del verde, dei giardini, delle spartitraffici, rotonde, insomma, ed è quella della parte più grande, il verde orizzontale. Abbiamo spacchettato, chiamiamolo così, dall'appalto precedente la fase di potatura e ripiantumazione, quindi è un altro capitolo e un'altra ditta. Ancora diversa è la gestione di quello che penso di aver inteso che è l'erba sui marciapiedi, che è un lavoro di competenza del consorzio XEA, che ha nell'appalto attuale sia la pulizia che appunto il diserbo e il mantenimento della pulizia dei marciapiedi dalle erbe infestanti. Ecco, noi purtroppo sì, ce ne siamo accorti molto bene, abbiamo fatto numerosi richiami anche al consorzio, l'ultimo risale appunto all'inizio di luglio, e in una lettera del 16 luglio l'Ocsea, che a sua volta subappalta il lavoro ad altre cooperative, tra l'altro, quindi nel loro dare lavoro a delle cooperative dove sono impiegate anche persone magari che hanno delle problematiche, lodevole iniziativa, sono rimasti un po' incagliati con questa ditta a cui appaltano. Infatti io sono andata anche a cercare, e loro ci ribadiscono che il diserbo e lo sfalcio risalivano al 30 di maggio e ai primi giorni di giugno. Diciamo anche che in questo periodo, purtroppo, non voglio trovare scuse, ma le piogge a giugno sono state veramente terrificanti. Io porto un esempio che il consigliere Actis condividerà con me: hanno fatto il lavoro alle Valdigi, hanno dato il diserbo, due ore dopo ha iniziato a diluviare, quindi il diserbo diventa inutile. Noi monitoriamo costantemente la situazione e speriamo che questa ditta a cui ha appaltato questo lavoro si metta un po' in riga, ecco, perché non è direttamente gestibile da noi. Cosa diversa è appunto anche lo spostamento di denaro tra i capitoli degli appalti, perché quelli che erano destinati all'appalto generale del verde orizzontale devono per forza essere tolti dal capitolo se non hanno effettuato i lavori, e quindi vedremo poi in autunno, perché adesso non si può potare, quello che riusciremo ad aggiungere lo aggiungeremo sul capitolo potature e ripiantumazioni. Un'altra cosa è anche la questione, per dire, della zona Vernetta. A Savigliano ci sono ancora molte zone come quella che sono interessate da PEC privati. Quindi l'erba che voi vedete crescere copiosamente e non tagliata dai privati che hanno queste grandi zone ancora da costruire è a carico loro. Anche qui noi facciamo continue segnalazioni, continue lettere, continue comunicazioni, però il problema che riscontriamo è veramente una difficoltà da parte degli impresari che hanno a carico queste grandi aree, non si rendono conto che l'erba alta è anche, come dire, ricettacolo di serpi o di altri animali che possono anche andare nei condomini, nei giardini privati già costruiti, oltre a non essere decoroso per la città. Quindi noi continuamente monitoriamo e sollecitiamo, sono criticità e noi possiamo solo agire in questo modo, ecco, non è un volerci scusare, ma è proprio realmente difficile quando la gestione non è diretta dei nostri operai, per dire, o del comune direttamente con qualche ditta, gestire il malservizio. Speriamo che si riprenda, no? Abbiamo ancora un mese, due di estate, sarebbe gradito per tutti i cittadini che questa situazione non si presentasse più.
Grazie Assessora, si ritiene soddisfatto consigliere Calcagno, lei ha il diritto di replica.
I giardini marinai d'Italia invece dipendono dalla ditta che ha preso l'appalto, no? Giusto, ecco, quello stiamoci particolarmente dietro, perché effettivamente i sentieri sono scomparsi. Ecco, anche perché i cittadini, è l'immagine di una città, il verde è importantissimo, così come non vedere i rifiuti chiaramente per strada, e purtroppo ci sono zone in cui continuano a esserci, ma il verde dà proprio un'immagine della città e quindi è necessario stare molto molto dietro a chi ha l'appalto di questi lavori.
Bene. Direi che possiamo passare quindi alla terza interrogazione, sempre ad opera del gruppo Spazio Savigliano, in questo caso l'interrogante è la consigliera Giorgia Seliak e l'interrogazione riguarda l'area ex Sicurtà. Prego, se vuole illustrarla.
Grazie. È di circa due settimane fa la notizia del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della legge regionale 7 del 2022, parte fondante di diverse premialità di cui gode il permesso di costruire numero 45 2023 relativo all'area cosiddetta ex Sicurtà. Ricordiamo che su tale permesso di costruire è pendente un giudizio promosso da parte di alcuni confinanti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, il TAR, dal quale si attende una pronuncia nel merito della legittimità del permesso nell'autunno del 2024. E rileviamo che nel decidere delle questioni sollevate dai ricorrenti, il TAR dovrà evidentemente tenere conto del pronunciamento della Corte Costituzionale e degli effetti sulla normativa regionale. Parallelamente, in quest'ultimo mese, il nostro gruppo consigliare ha richiesto un supplemento di indagine alla Regione Piemonte sulla necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica prima di rilasciare il permesso di costruire. La prima risposta negativa ricevuta dalla Regione, infatti, era fondata su alcuni dati forniti dal Comune di Savigliano che non ci avevano convinto. Per questo motivo abbiamo effettuato un nuovo accesso agli atti, dal quale sono emersi elementi che sembrano confermare che l'autorizzazione risultasse invece necessaria, che abbiamo dunque sottoposto alla Regione e da cui siamo attualmente in attesa di risposta. Vogliamo sottolineare come questo approfondimento in corso con la Regione nulla ha a che fare con il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma riguarda la liceità a monte del processo che ha portato al rilascio del permesso di costruire. Invero, venendo a mancare l'autorizzazione paesaggistica, il permesso di costruire sarebbe nullo e i lavori andrebbero immediatamente sospesi a prescindere dal pronunciamento della Corte Costituzionale o di eventuali ricorsi al TAR. Nonostante tutti questi sviluppi, dalle dichiarazioni del Sindaco avvertiamo l'intenzione di lasciare i pronunciamenti conseguenti agli atti e alle azioni legali intraprese le sorti del progetto e della realizzazione del nuovo complesso residenziale in Viale Piave. Al contrario, anche alla luce delle possibili implicazioni economiche per l'ente che rappresentiamo, noi riteniamo che siano richieste azioni politiche e che la discussione vada effettuata in Consiglio Comunale, non soltanto nelle aule giudiziarie. Per cui si richiede, come vi state preparando ai possibili scenari conseguenti al pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legge regionale 7/2022 in vista della sentenza del TAR? Avete valutato la possibilità, se fattibile, di sospendere in via cautelativa il permesso di costruire in attesa della decisione del TAR per evitare l'aggravarsi della situazione? L'amministrazione ha effettuato un sopralluogo tramite gli uffici competenti per cristallizzare la situazione del cantiere nei giorni immediatamente successivi alla sentenza della Corte Costituzionale? E se no, l'amministrazione ha valutato tale possibilità e è intenzionata ad effettuarlo? Quando? Nel caso in cui emerga che l'autorizzazione paesaggistica fosse non solo opportuna ma necessaria, siete pronti ad assumervi la responsabilità politica che deriva dalla scelta di non richiederla? Ora, è necessario che io faccia solo una precisazione, nel senso che poche ore dopo, un paio d'ore dopo lo scadere del termine per il deposito delle interrogazioni, e c'è effettivamente giunta la risposta dalla Regione Piemonte che attendevamo rispetto a questo approfondimento, e la Regione Piemonte effettivamente ha confermato che per il rilascio del permesso di costruire nell'area di Valle Piave sarebbe stata necessaria l'autorizzazione paesaggistica. Ha confermato che in mancanza di questa autorizzazione il permesso è illegittimo e ha precisato che si tratta di un'autorizzazione che non è possibile richiedere in sanatoria successivamente all'inizio dei lavori. Per cui alcune delle domande in realtà che abbiamo posto le confermiamo. Un'altra, mi permetto di farla diventare un vero e proprio invito, un'esortazione, che è quella di procedere immediatamente alla sospensione del cantiere e dei lavori, perché se già l'attesa della pronuncia del TAR era un valido motivo per evitare un aggravarsi della situazione, la dichiarazione di illiceità del permesso impone una risposta immediata, una sospensione in attesa di eventualmente capire quali potrebbero essere le ulteriori conseguenze e cercare di contenere il più possibile eventuali danni al comune.
Grazie consigliera Seliak, la risposta in questo caso spetta al sindaco, prego.
Sì, prime due domande. Oggi, a seguito di numerosi confronti e approfondimenti tecnici e giuridici, di questi giorni abbiamo notificato avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire a suo tempo concesso per il sopraggiungere della sentenza della Corte Costituzionale. Così come all'epoca era vigente la legge regionale, abbiamo concesso il permesso nei 90 giorni come per legge, peraltro avvertendo della sussistenza della pendenza della questione di costituzionalità, anche in virtù di una nota della Regione che specificava che la legge era in vigore sicché andava applicata, e ho qua proprio questa nota che era stata consegnata ai richiedenti il permesso di costruire, in cui c'era scritto: illustrissimi sindaci, a fronte delle richieste pervenute, la presente per comunicarvi che la legge regionale numero 7/2022 è attualmente vigente in quanto approvata e promulgata dalla Regione Piemonte in data 31 maggio 2022. Ciò implica conseguentemente l'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. E infatti l'abbiamo fatta osservare. Si rammenta tuttavia che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27/7/2022 sono stati impugnati avanti la Corte Costituzionale alcuni articoli della stessa. Sarà mia cura informarvi rispetto a ogni evoluzione della vicenda, l'assessore competente. Così oggi, quindi così come all'epoca era vigente questa, così oggi, venendo meno la legge regionale, in base ai principi comuni relativi agli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale sui rapporti pendenti, riteniamo corretto avviare il procedimento per l'annullamento del permesso. La situazione comunque è molto, molto complessa dal punto di vista giuridico, mi riferisco proprio alla questione della costituzionalità. Non vi è uniformità di vedute da parte dei giuristi e si attendono, perché sono state annunciate, note di chiarimento in proposito da parte della Regione, sicché speriamo che vi sia maggiore chiarezza al di là di alcune considerazioni già espresse da alcuni ordini professionali. Ci siamo posti il problema, ma noi abbiamo l'obbligo di intervenire o possiamo, visto che è pendente, attendere il TAR? Abbiamo ritenuto che aderire alla tesi per cui vi sia un obbligo di intervenire. Gli interessati quindi avranno tempo per le loro osservazioni e poi l'amministrazione deciderà. Avevamo preso in considerazione anche l'ipotesi della sospensione suggerita anche da Spazio Savigliano. Tuttavia, essa presenta alcune criticità e rischi, sicché abbiamo pensato di evitare, ove possibile, il suo uso in questo momento. E la terza domanda, l'amministrazione, così ho risposto praticamente alla 1 e alla 2. Terza domanda, l'amministrazione comunale non ha inteso effettuare un sopralluogo utilizzando gli uffici comunali in quanto la pronuncia della Corte Costituzionale ha inciso solo sulla parte progettuale afferente all'ultimo piano dell'edificio e ad altri aspetti non incidenti sull'attuale stato dei lavori, i quali sono ad oggi limitati alle opere di realizzazione delle fondazioni e ad alcuni interventi per la realizzazione del piano interrato. Ultima domanda. E comprende anche l'aggiunta. In un primo momento la Regione ha affermato che il parere della paesaggistica regionale non fosse dovuta. A seguito di ulteriore documentazione fornita dai consiglieri di Spazio Savigliano, ha inviato una nuova nota nella quale fa presente che ritiene invece dovuto il parere della Commissione paesaggistica regionale. Tale seconda nota, appena pervenuta, è stata scritta senza contraddittorio con l'amministrazione comunale, sicché abbiamo già formulato e inviato alla Regione le nostre controdeduzioni. Preciso inoltre che la formulazione della nota regionale è tale per cui, ove il Comune dovesse de plano conformarsi ad essa, assumerebbe su di sé tutte le responsabilità e i rischi di un eventuale atto di adesione. La Regione non dispone né impone, ma invita. Ciò vuol dire che ove il Comune si conformasse a detta nota, ricorsi e domande di risarcimento andrebbero indirizzati al Comune e non alla Regione. Come è noto, la Regione, che non è autorità giudicante, in questa vicenda qualche sbavatura l'ha già manifestata e non solo nel caso delle due diverse indicazioni, a partire dalla legge dichiarata poi incostituzionale. Quindi non so dire come questo aspetto verrà alla fine definito. Come dicono gli avvocati, si tratta di una questione legata a documenti di difficile lettura e coordinamento anche per gli addetti ai lavori. Mi si chiede se, nel caso, e questa è la parte più politica, mi si chiede se, nel caso in cui il parere della Commissione paesaggistica regionale dovesse risultare obbligatorio, questa amministrazione sia disponibile ad assumere la responsabilità politica della sua mancanza. In pratica, mi si chiede se sono disposto nell'eventualità a prendermi tutte le colpe, tradotto vuol dire quello. Intanto occorrerebbe capire che cosa intendono gli interroganti per l'assunzione della responsabilità politica. Infatti la domanda è più pepata di quanto si possa sembrare, visto l'obiettivo più lontano che essa nasconde, ma non mi sottraggo e rilancio. E se la domanda è un po' pepata, la mia risposta avrà un po' di peperoncino. Si deve distinguere tra la responsabilità amministrativa e responsabilità politica, che sono concetti diversi, facenti capo a vari soggetti per le stesse vicende. La mia risposta è secca. Come sindaco mi assumo la responsabilità politica di tutto quanto sia opera di questa amministrazione, nel bene e nel male. Più specificamente, mi assumo pienamente la responsabilità politica di gestire e fronteggiare contenziosi urbanistici pendenti ereditati dalla precedente amministrazione, in cui peraltro per edifici ugualmente impattanti e ben più vicini al centro non è stato chiesto il parere facoltativo della Commissione paesaggistica comunale, come invece inizialmente è stato chiesto a me per il Palazzo di Viale Piave. Mi assumo la responsabilità politica di operare su un piano regolatore che, nonostante alcune avvisaglie preoccupanti, vedi grattacielo in zona Scioneri, a suo tempo approvato dalla Commissione paesaggistica regionale, ma poi non realizzato, non è stato adeguato da chi ci ha preceduto alle esigenze di tutela oggi invocate. per il parco. Figuriamoci se non mi assumo la responsabilità politica di gestire e fronteggiare questioni e contenziosi nati con la nostra amministrazione. Se non che devo dire che anche i consiglieri di minoranza e non solo sindaco e assessori hanno una loro responsabilità politica. Se facciamo pari a 100 la responsabilità politica di un sindaco o di un assessore, allora la responsabilità politica dei consiglieri di minoranza nella rappresentanza dei propri elettori la possiamo valutare 25, 30, sicuramente inferiore, ma comunque sussiste. Ebbene, in tutta questa vicenda, e lo dico già per prevenire una possibile vostra replica, anche i consiglieri di minoranza oggi interrogati devono tener conto nel bene e nel male della loro attività e in particolare della tardività in tutte le fasi di questa vicenda dei propri interventi, tranne che in quest'ultima interrogazione che invece è assolutamente puntuale. La domanda del permesso di costruire, datata 18 maggio 2023, la valutazione in commissione edilizia, ove sono presenti anche membri espressi dalla minoranza, si è tenuta il 15 giugno. Personalmente ho informato i capigruppo di questa questione edilizia il 24 luglio 2023, su specifica domanda del consigliere Paolo Tesio, che definiva questo edificio impattante. Il permesso di costruire è stato rilasciato il 5 settembre, all'88esimo giorno oltre le sospensioni. Il primo atto concreto di Spazio Savigliano è stata un'interrogazione per il Consiglio Comunale del 27 settembre, o sbaglio? Quando ormai il permesso era stato rilasciato? Quando a novembre mi avete consegnato le firme contro il palazzo con lo slogan Portera dov'era, io in cuor mio ho pensato il contrario, cioè ma Spazio Savigliano dov'era? Non mi avevate mai chiesto un incontro che non ho mai negato nessuno, nessuna richiesta di atti, nessuna segnalazione o suggerimento rivolti direttamente o indirettamente all'amministrazione sul tema. Questo lo dico non perché non è dovere, anzi, no, non è dovere dell'amministrazione fare critica ai consiglieri che fanno quello che vogliono, si intende, dicono quello che vogliono, anzi sono i consiglieri che devono criticare l'amministrazione. Ma lo dico perché poi non si è credibili come quando si dice come ha fatto qualcuno sui giornali, l'avevamo detto sì, ma sempre dopo. Addirittura nei primi atti dell'autunno mi avete contestato di non aver chiesto il parere facoltativo della Commissione Paesaggistica Comunale e invece ben 6 mesi dopo avete affermato che invece secondo voi occorreva il parere della Commissione Paesaggistica Regionale, anche qui con 6 mesi oltre. E se per una questione appunto che seguivate da parecchio tempo. E se anche alla fine risultasse valida questa vostra impostazione, aspettiamo gli esiti finali, che avete scoperto a marzo 2024, come fate a chiedere a me di assumervi la responsabilità politica senza di contro assumervi la vostra fetta di responsabilità politica per la tardività, tanto più che tra i firmatari del vostro esposto vi è un ex assessore all'urbanistica che sicuramente avrà già avuto modo di confrontarsi con questo problema per altri edifici durante la sua amministrazione e voglio credere che abbia adottato le stesse accortezze paesaggistiche che oggi pretende da me. Quindi, fermo restando che sindaco e amministrazione hanno sempre e comunque un livello più elevato di responsabilità politica, siete disposti voi ad assumere la vostra responsabilità politica per la quota di vostra competenza, in particolare per la tardività con cui vi siete mossi? E ciò vale nel bene e nel male, ossia qualunque sia l'esito definitivo della questione paesaggistica regionale. Infine credo che responsabilità politica voglia dire anche per chi è minoranza fare in modo che il proprio comune e la propria amministrazione comunale prevengano, correggano ipotetici errori assumendosi poi giustamente i meriti.
i consiglieri sono chiamati a consigliare. Mi ero molto adirato, l'avevo già detto in un altro consiglio comunale, quando l'esposto dei consiglieri di Spazio Savigliano è pervenuto alla regione, alla sovrintendenza, senza che fosse comunicato alla nostra amministrazione comunale, è stato poi diffuso sui giornali. Anche in questi casi ci vuole, a mio avviso, responsabilità politica e dare immediato avviso all'amministrazione affinché possa valutare eventuali passi adeguati se condivide la preoccupazione espressa. Diversamente, se si avvisa la regione, la sovrintendenza e i giornali e non si avvisa l'amministrazione, viene da pensare che si operi non perché nel comune si facciano le cose al meglio, ma per far sanzionare il comune e poter di conseguenza screditare l'operato degli amministratori, in primis del sindaco assessore all'urbanistica, e trarne un vantaggio di parte o di partito. Va detto che in una seconda occasione il gruppo Spazio Savigliano ha mandato alle integrazioni per conoscenza anche al comune e preavvisando verbalmente il sindaco in una riunione precedente. Infine ritengo doveroso da parte mia esprimere il mio personale apprezzamento nei confronti dei consiglieri di Spazio Savigliano, perché mi erano state preannunciate pubblicamente 4 domande specifiche e me ne sono trovate cambiate 3. Forse quelle annunciate avrebbero reso molto più semplici le mie risposte, ma devo riconoscere che quelle che invece mi sono state effettivamente rivolte qui oggi mi sembrano decisamente più consone rispetto alla sacralità della nostra istituzione comunale.
Grazie. Sindaco, torna la parola alla consigliera Seliak per la replica. Prego.
Beh, mi servirebbe un quarto d'ora perché i contenuti del sindaco sono tanti, ma io parto dal fondo e posso dire che sono veramente sconvolta e allibita da questo tentativo di scaricare la responsabilità sui 3 consiglieri di minoranza, perché avete commesso un errore, c'è il rischio che abbiate commesso un errore che costerà alla cittadinanza, che costerà a questa città, è un errore su cui noi vi avevamo avvisato da subito. Se io sento ancora tardività una volta, veramente non so veramente, abbiamo avuto uno notizia ed era fine luglio, con una pausa estiva dove non abbiamo potuto vedere gli atti, noi non avevamo documenti. Quando vi abbiamo segnalato che c'era necessità di una commissione paesaggio, credendo che fosse in quel momento opportuna una commissione locale del paesaggio, che oggi forse ci avrebbe messo in una situazione diversa, lei ci ha risposto che il permesso era stato rilasciato nella massima legalità, rispettando ogni norma di legge possibile, perché l'unica responsabilità che lei si è sempre assunta è quella di rispettare la legge e la legalità, ma è una scelta politica. Adesso viene fuori che forse questa legalità non c'era e la responsabilità viene scatenata, viene scaricata sui consiglieri di minoranza, sostenendo che la segnalazione, gli approfondimenti sono arrivati tardi. Noi facciamo quello che possiamo con gli strumenti che abbiamo, ci siamo mossi impegnandoci, facendo ricerche, andando all'accesso agli atti, abbiamo trovato dei documenti che stranamente non erano stati forniti dal comune alla regione, siamo andati noi negli archivi a fare le fotocopie, siamo andati noi a richiedere, non abbiamo fatto esposti, non abbiamo puntato il dito, abbiamo chiesto approfondimenti, spiegazioni. Siamo andati a chiedere alla regione un supporto che forse avreste dovuto chiedere voi se non eravate in grado di rispondere a quel permesso di costruire. Siamo andati a richiedere un approfondimento e ci hanno dato una risposta. Ci hanno dato una risposta che era sbagliata. Ci siamo di nuovo interessati alla questione. Tutto questo nell'interesse della città, perché adesso sono state poste 3 pietre. Se voi aspettate ancora e continuate a non assumervi la vostra responsabilità, non sospendete quel cantiere. Ogni pietra è motivo di richiesta di risarcimento danni per questo comune, ogni pietra potrebbe essere un abuso edilizio, e di questa cosa qua è inutile che parliamo di pepe e peperoncino, una cosa grave, dobbiamo parlarne adesso, poi con calma, con la dovuta calma, perché comprendo che sia una cosa complessa, si effettueranno tutti gli adempimenti, tutti gli accertamenti, si capirà qual è il provvedimento definitivo, ma oggi i lavori vanno sospesi, perché a settembre poi è facile, a questo punto abbiamo capito già quale sarà la risposta, se ci saranno delle richieste di risarcimento danni, vabbè, sarà evidentemente colpa mia, del consigliere Calcagno e del consigliere Tesio. Da quello che è stato detto, in tutto questo la tardività, e poi posso dire la tardività e rispetto ai provvedimenti di cui avete parlato prima, perché ovviamente se non si cita anche l'amministrazione precedente non si riesce a dare una risposta compiuta. Io dell'amministrazione precedente non facevo parte, il consigliere Calcagno nemmeno, Paolo Tesio non è presente, ma non avrebbe bisogno di me per difendersi, ma lei c'era. L'opposizione dov'era in quel momento lì? L'opposizione che lei dice ha il dovere di controllare, di verificare, dov'era? Non ha sollevato una parola, né prima, né dopo, né tardi, mai. Allora, voi avete eventualmente anche una responsabilità su quei cantieri, vedremo come andrà a finire. Io e il consigliere Calcagno qui presenti abbiamo una responsabilità per questo Consiglio Comunale, per questa legislatura, per questa cittadinanza, per i nostri elettori, e ce la siamo assunta, andando avanti, facendoci carico di approfondimenti che non so quanti altri avrebbero fatto, che sicuramente voi non avete fatto. E ci saranno delle conseguenze. Io, in tutto questo, noi stiamo facendo di tutto per limitarle queste conseguenze, non certo per godere del fallimento altrui. Aggiungo ancora, siccome lo ripete, che l'altra comunicazione che noi avevamo mandato alla Regione, che ripeto, una richiesta di approfondimento, comunque le era stata anticipata via mail informalmente. Quindi anche in questo non è corretto quello che lei riferisce. Quindi noi stiamo agendo nella massima trasparenza e nella massima efficienza possibile. Più di questo non si può fare. Detto questo, sospendete i lavori e poi discutiamo di quelle che saranno le conseguenze, sperando che siano minime.
Grazie consigliera Seliak. Possiamo passare alla successiva interrogazione, che è sempre ad opera del gruppo Spazio Savigliano. L'interrogazione riguarda l'apertura di un micronido presso i locali della scuola d'infanzia Sacro Cuore. L'interrogante è il consigliere Giacomo Calcagno. Prego consigliere, se vuole illustrare l'interrogazione. Grazie.
Certo. Grazie Presidente. Ma questa non è che volevo di nuovo fare un'altra interrogazione, ma io speravo che nella variazione di bilancio che viene posta in discussione nel Consiglio Comunale di oggi non prevede capitoli inerenti al nuovo micronido. A giugno un giornale locale riportava in prima pagina il seguente titolo: obiettivo chiusura flash, ultimi giorni per l'asilo Sacro Cuore, comune al lavoro per riapertura già dal prossimo anno scolastico. A questo punto desideremmo sapere a che punto è la pratica del micronido, quando si prevede l'apertura del nuovo servizio per la prima infanzia. Riteniamo importante porre questa interrogazione perché la Giunta Comunale possa dare comunicazione ufficiale alle famiglie interessate, perché chiaramente le famiglie leggono i giornali, cioè io fossi una famiglia interessata, vedo questo titolo e dico meno male, così il prossimo anno scolastico ho un posto dove portare il mio figlio. Ma a questo punto che apertura prevediamo?
Risponde a questa interrogazione l'assessora Giordano, prego.
Grazie Presidente. Allora, in effetti sono rimasta stupita di vedere questa interrogazione, che appunto lei anticipava, un'altra interrogazione, la terza in pochi mesi, soprattutto perché lei, consigliere Calcagno, sta seguendo molto da vicino gli incontri, no, con le parti interessate, e quindi è perfettamente a conoscenza, no, di a che punto è la pratica, no? Ovviamente, se non abbiamo ancora potuto fare delle comunicazioni ufficiali è perché nessun traguardo è ancora stato raggiunto, per cui oggettivamente non si può annunciare niente. Però a che punto siamo? Facciamo il punto della situazione. Allora, siamo nella delicatissima fase delle trattative. Trattative con la Curia, senza la cui autorizzazione non si può piantare nemmeno un chiodo all'interno dell'ex scuola materna San Giovanni. La Curia chiude dall'1 al 31 agosto, quindi noi speriamo che entro mercoledì arrivi una risposta da tutta la documentazione che ci hanno richiesto e che noi abbiamo già mandato e a ulteriori richieste abbiamo rimandato, quindi siamo un po' pendenti da quello. Stiamo ovviamente anche lavorando ad un accordo con l'ente che si è dato disponibile ad assumere la titolarità del nuovo nido. Questa variazione di bilancio non prevede capitoli inerenti al nuovo nido, non perché io mi sia dimenticata o perché, ma perché le cifre per sostenere l'attività educativa sono già presenti nel bilancio e quindi non era necessaria una variazione o creare nuovi capitoli. Mi dispiace, lo ammetto, perché da giugno, anche se comunque l'attività della scuola materna oggettivamente è terminata, non è ancora terminata perché termina il 31 luglio, quindi oggettivamente adesso all'interno, esatto, ci sono ancora comunque i bambini, di non poter comunicare una data presunta di apertura, però spero di poter rispondere più in dettaglio a questo punto nell'interrogazione che mi aspetto per settembre.
Grazie. Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
No, non mi ritengo soddisfatto perché chiaramente io sono molto aggiornato sulla situazione, però le famiglie non sono aggiornate, quindi è questa la preoccupazione che noi abbiamo. Quindi A me spiace ripetere le interrogazioni, ma se si fosse partito prima, forse a questo punto potevamo dare delle risposte più precise. Poi dopo, sul bilancio, vedete, noi abbiamo un avanzo libero decisamente consistente. Quando si tratta di manifestazioni, noi lo usiamo prima che ci arrivano i contributi di fondazioni, eccetera. E questo è vero, perché nella variazione di bilancio poi rimettiamo del denaro nell'avanzo. Avete capito? Cioè nel senso che, ok? Quindi in questo caso, specialmente per il contributo per i lavori, si poteva già anticipare un capitolo, cioè creare un capitolo nuovo per dare il contributo alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dall'eventuale arrivo di altri contributi, perché poi si sarebbe fatta la stessa operazione con quello delle manifestazioni. E questo è il motivo per cui è importante crederci in questo nuovo servizio. È importante crederci. Tutto lì. Dall'avanzo noi potevamo mettere a disposizione il contributo per fare i lavori. Poi se arrivava un contributo da parte di enti esterni, lo potevamo scalare per quello. Comunque.
Ma in questo caso concedo ancora all'assessore almeno la motivazione, la spiegazione del fatto, diciamo, delle cose che ha citato il consigliere Calcagno, perché forse sono da fare delle precisazioni. Grazie.
Sì, grazie Presidente per avermi concesso l'opportunità di ribattere, o meglio di completare più che altro, no? Allora, lei sta parlando di enti, di fondazioni, di cose di cui qui non si è mai parlato, perché fanno parte del discorso di trattativa delle quali noi stiamo parlando. I soldi a cui mi riferisco io, dal quale eventualmente si può anche valutare se negli accordi ci sarà questo discorso di un contributo, io sto parlando delle risorse strutturali che derivano dal Fondo Solidarietà Comunale per i Servizi all'Infanzia, che sono già a bilancio e che possono essere utilizzati per l'attività educativa. Lo so, ma non sappiamo ancora chi si prenderà a carico.
Prevedere un capitolo si può sempre, poi si può usare o non si può usare, ma effettivamente per anticipare i tempi, io l'avrei previsto nella variazione di bilancio, tutto lì. Poi che venga usato, non venga usato, venga usato tutto, venga usato una parte, tanto sapevamo che circa 50.000 euro era il costo della ristrutturazione totale. Noi potevamo mettere a disposizione e poi se arrivano contributi da altri enti, benissimo, il contributo del comune scende, io sto parlando della ristrutturazione, non la convenzione per farlo funzionare. Boh, solo così per chiarire, perché giustamente dice i soldi per l'attività ci sono, per ma okay. Bisogna metterlo a posto prima.
Va bene, chiuderei qui la quinta interrogazione. In realtà devo chiedere scusa alla consigliera Seliak, perché così magari ha avuto modo di riposarsi un po', perché aveva appena finito un'interrogazione. In realtà ci sarebbe stata la quarta interrogazione, sempre per il gruppo Spazio Savigliano, dove l'interrogante era la consigliera Seliak. Io ho dato la parola al consigliere Calcagno per la quinta interrogazione, ma torno indietro, e quindi l'interrogazione in merito alle alcune criticità rilevate per l'ingresso e l'uscita della scuola primaria Sant'Ore di Santa Rosa, e in questo caso l'interrogante è la consigliera Seliak. Prego.
Grazie. Confermo che ho potuto riprendere fiato. Allora, ci è stato riferito che alcuni genitori di alunni e alunne frequentanti la scuola primaria Sant'Ore di Santa Rosa hanno rilevato, e hanno anche già avuto modo di segnalare senza esito, alcune difficoltà riscontrate nei momenti di ingresso e uscita dalla scuola, soprattutto nei giorni di pioggia o neve. In particolare viene portata all'attenzione che almeno due dei punti di ingresso e uscita sarebbero sprovvisti di una pensilina o altra copertura che protegga gli alunni in uscita, dando loro spazio e il tempo di aprire l'ombrello. Inoltre viene segnalato che ai genitori o agli adulti incaricati di ritirare i bambini viene indicato, soprattutto all'uscita, di attendere prima delle transenne di plastica poste a delimitazione del cortile, se non che proprio a quell'altezza del cortile si trovano i parcheggi riservati ai mezzi comunali. Così che risulta particolarmente difficile gestire il passaggio, tanto più con passeggini o biciclette. Alla luce di quanto esposto, si richiede se è intenzione dell'amministrazione valutare una soluzione a tali problematiche, magari approfittando della pausa estiva per gli eventuali interventi.
Grazie consigliera, risponde l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. La commissione tra la scuola e il cortile comunale è una questione di anni. In realtà noi siamo in continuo contatto con la dirigente scolastica che tutti gli anni porge un elenco ben farcito a me e all'assessore Giordano e non ci ha mai rilevato queste esigenze, probabilmente perché la scuola ha un ingresso solo. Gli altri due sono stati costituiti, come anche le transenne e la loro modalità di ingresso e uscita dalla scuola, durante la pandemia. E quindi ad oggi a noi risulta la richiesta di un mancorrente, di altre cose all'interno della scuola che i nostri operai stanno facendo appunto utilizzando la pausa estiva, però sicuramente prenderemo contatto con la dirigente anche insieme all'assessore Giordano per valutare appena ritorna, sì, valutare un'eventuale sistemazione che in realtà noi in parte abbiamo già cercato di progettare nella riqualificazione del palazzo comunale, però appunto dobbiamo parlarne con lei per capire i loro ingressi, le loro uscite, perché forse è quella la parte più difficoltosa per la scuola, perché probabilmente hanno mantenuto questa modalità di ingresso e uscita per le varie classi, perché gli viene anche comodo come età, come classi, insomma anche con il personale, e quindi dobbiamo parlarne con lei, quindi a breve faremo un incontro con la direttrice.
Bene, si ritiene soddisfatta la consigliera Seliak della risposta?
Sì, fondamentalmente le precisazioni attengono solo al fatto che effettivamente la richiesta so che era stata portata avanti da un gruppo di genitori, c'era proprio un gruppo di mamme che si era fatta portatrice e che mi ha riferito e condivido che probabilmente il problema si è creato dalla modifica degli ingressi, però e anzi si è sicuramente aggravato quest'anno, perché nei primi anni di pandemia gli ingressi erano multipli ma erano anche a orari differenziati, quindi 8-10, 8-5, 8-5, 8-10 non c'era mai questo afflusso che come c'è stato quest'anno, perché siamo tornati all'unico orario d'ingresso delle 8, quindi c'è il fiume di gente alle 8 e un unico flusso di uscita alle 16, che probabilmente però continua a essere spalmato sui vari ingressi, non tutti adeguati a svolgere la funzione di ingresso e uscita. Quindi sicuramente se la decisione amministrativa futura della scuola di modificare le aree di ingresso e di uscita, ovviamente questo problema viene meno. Diciamo che se venisse mantenuto, e può essere anche uno dei motivi per cui ancora la dirigente non se ne è fatta portatrice, se venisse mantenuto, ecco, facciamo presente che questa modalità crea questo tipo di disagi.
Grazie, quindi procederei nuovamente con l'ultima interrogazione che è raggiunta nei tempi corretti, sempre ad opera del gruppo Spazio Savigliano. In questo caso l'interrogante è sempre la consigliera Seglia, che si parla di panchine nell'area gioco a ridosso del Giardino dei Marinai. Prego consigliera.
Grazie. Esattamente un anno fa segnalavamo all'amministrazione la carenza di panchine nell'area gioco presente nei giardini situati tra via La Marmora, via Le Primo Maggio e via Le Gozzano, il cosiddetto giardino dei marinai, così come rilevato da diversi concittadini e concittadine. Da allora un anno è trascorso e nulla è cambiato, per cui con il sopraggiungere della stagione estiva nuovamente l'area gioco è molto frequentata e nuovamente mamme, papà, nonne, nonni e babysitter si trovano a dover stare in piedi. Si chiede pertanto all'amministrazione quali sono le ragioni per cui non è stato fatto nulla e se è stata considerata la possibilità di installare una o più panchine aggiuntive.
Anche in questo caso risponde l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, questo è vero. In realtà in quell'area i genitori o chi accompagna i bambini dovrebbero stare in piedi per controllare i bambini. Però alla luce anche di quanto detto prima nell'interrogazione, mi collego a quella del Verde, abbiamo pensato di fare una rivisitazione di tutta quell'area, quindi probabilmente faremo degli spostamenti per creare di nuovo anche il vialetto e vedere di sistemare le panchine in un altro modo, in modo da dare un nuovo volto a chi usufruisce di quell'area.
Grazie. Consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Non molto, perché non capisco se si intende sostenere che non sono state messe panchine per non incoraggiare una carenza di responsabilità da parte dei genitori nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale, che non credo sia competenza dell'assessora Brizio, e oltretutto forse l'assessora ha anche dei figli un po' grandi. Ci sono anche bambini di 7-8 anni che si riescono a gestire da soli, a salire sullo scivolo senza bisogno che la nonna sia dietro di loro e passi il pomeriggio al sole in piedi, quindi non condivido questa considerazione. Ribadisco che quel giardino è molto utilizzato e, collegandomi anch'io alla precedente interrogazione, probabilmente andrebbe maggiormente curato e appunto, essendo passato un anno, ecco, diciamo che ci aspettavamo, ecco, un riscontro un po' più preciso e concreto.
Grazie consigliera Seglia. Quindi, come annunciato, abbiamo finito le interrogazioni che erano sopraggiunte nei tempi tecnici. È intervenuta un'interrogazione presentata il 25 luglio dal consigliere Occelli, che emetto alla trattazione, riguarda le tariffe scolastiche, quindi cedo la parola al consigliere Occelli per dar conto di questa interrogazione. Prego.
Con delibera 149 del 15 luglio 2024 sono state aumentate le tariffe per il trasporto scolastico. Comprendiamo come questo servizio costituisca da sempre un costo per il Comune.
Chiederei al consigliere di avvicinare solo un po' il microfono, per cortesia.
Sì, un costo per il Comune che, con le rette pagate dalle famiglie, copre solo una minima parte di questi costi, tra l'altro in forte aumento a causa dell'inflazione. Ci chiediamo però come mai tra tutti i servizi scolastici si sia deciso di aumentare il trasporto, che grava quasi esclusivamente su chi abita lontano dal centro e quindi, venendo ripartito su meno famiglie, incide di più pro capite. Suggeriamo inoltre di fare richiesta di contributo all'Opera P. Arnaldo Bruno, che in passato ha elargito contributi proprio con lo scopo di calmierare tali tariffe.
Grazie consigliere Occelli, provvederà alla risposta all'interrogazione l'assessora Giordano.
Grazie Presidente, e ringrazio anche il consigliere Occelli per questa interrogazione, perché mi dà modo di spiegare meglio le ragioni di questo aumento, partendo dal fatto che gli aumenti sono sempre dolorosi, non sono mai una scelta che si fa a cuor leggero. Infatti lei dice che fra tutti i servizi comunali si è scelto proprio di aumentare quello dei trasporti, che grava sulle famiglie. In realtà non è che sia stato un dispetto, è che si parte sempre dal presupposto di non aumentare niente a nessuno, se è possibile, o di contenere in qualche modo la spesa. In questo caso specifico del trasporto di quest'anno siamo di fronte a un nuovo appalto. Di conseguenza un appalto che necessariamente prevede uno stanziamento molto più importante per far fronte all'aumento Istat, ai prezzi folli che hanno raggiunto i carburanti e sicuramente anche discorsi di personale, eccetera. E proprio per non incidere troppo sulle famiglie si è pensato di ritoccare solo la percentuale relativa all'Istat, che dal precedente appalto ad ora è del 16%, 16,90%, quindi praticamente un 17%. Però, come è avvenuto lo scorso anno, in cui anche lì dolorosamente si è dovuta aumentare la tariffa della mensa, questo caso non si è voluto caricare completamente del 16,90% alle famiglie e l'amministrazione ha incamerato come spesa un 30%, per cui l'aumento risulta dell'11,83%, che ripeto è sempre un aumento comunque doloroso che non fa piacere. Però per dare proprio un numero concretamente, perché le percentuali fanno capire fino a un certo punto, l'abbonamento annuale andata e ritorno per la tariffa più alta, quindi chi lo paga completamente senza diritto a ISEE, sarebbe passato, se noi avessimo aumentato completamente del 16,90%, dai 379,50 attuali a 443,64, quindi sarebbe stato 64 euro di differenza. Effettivamente è tanto. In questo modo, aumentando dell'11,83%, l'aumento rimane contenuto entro i 45 euro. Ovviamente, ben inteso, nel momento in cui dovessero arrivare fondi o potessimo accedere a dei fondi, lei cita l'opera Arnaldo Bruno, ma arrivassero anche fondi statali o di altro genere relativi al trasporto, sarà il nostro primo interesse quello di andare a diminuire le tariffe del trasporto. Se arrivassero ovviamente integrazioni per altri servizi scolastici, si andrebbe a lavorare per diminuire le tariffe su quel determinato servizio. E basta, grazie.
Grazie Assessore Giordano. Consigliere Occelli.
Allora, innanzitutto ringrazio il Presidente per avermi fatto passare l'interrogazione che era arrivata in ritardo. Comunque sì, quello che mi ha detto l'Assessore è vero, e infatti l'avevo già messo in premessa, che so benissimo che sono costi alti per il Comune. Per quanto riguarda sì, l'ultima parte di eventuali contributi che dovessero arrivare, effettivamente è vero, e faccio un invito ulteriore a chiederli questi contributi, perché cioè, da soli purtroppo non arrivano. E speriamo che si riesca a calmierare questi prezzi. Al massimo possiamo poi, se c'è bisogno, possiamo seguire la questione insieme. Grazie.
Grazie, ringrazio il consigliere Occelli. Quindi abbiamo esaurito tutte le interrogazioni, di interpellanze non erano previste, per cui comunico ai consiglieri che adesso provvederemo a fare un quarto d'ora, 20 minuti di pausa, ma chiederei ai capigruppo di fare una veloce riunione nell'ufficio del sindaco per esaminare una delibera che andremo a dibattere durante il Consiglio Comunale. Quindi appuntamento intorno alle 20:50 per il proseguo del Consiglio. Grazie.